Israele dunque decide di estendere la guerra al Libano. L'ondata di bombardamenti indirizzati alle postazioni di Hezbollah e preceduti da un avviso ai residenti inevitabilmente finiscono per colpire la popolazione civile. Quasi 500 i morti, tra cui, riferiscono le autorità libanesi, 35 bambini e soprattutto appunto lo spettro di una guerra che si estende. Gli Stati Uniti si dicono contrari ad operazioni di terra, promettono di presentare una proposta all'ONU che sta tenendo tra l'altro la sua assemblea generale, dove ieri tra l'altro hanno parlato Zelensky e la presidente del Consiglio Meloni. In Italia intanto si guarda al mondo bancario, dove Unicredit acquista opzioni per salire potenzialmente al 21% di Commerzbank, suscitando le ire del governo tedesco. Le acquisizioni ostili, dice Scholz, non sono una buona cosa. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, è solo martedì, ma io ho fiducia.
Simone Spezia.
Ricordati del podcast Cazzone.
Dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è martedì 24 settembre. Tra un attimo arriveremo ovviamente al Medio Oriente e ci collegheremo poi con l'altro fronte di guerra, col nostro Gigi Donelli che è inviato a Kharkiv. Chiede Mauro giustamente cosa significa acquisizioni ostili. Commerzbank è stata salvata dal governo tedesco, è nelle mani del governo tedesco che ne sta vendendo progressivamente delle quote, così come è il nostro caso per Monte dei Paschi, tanto per darvi un'idea. E quindi intende per acquisizioni ostili delle acquisizioni non concordate evidentemente con il governo. In genere per acquisizioni ostili, così lo spieghiamo a chi non lo sa, si intendono quelle non concordate con l'azionista di riferimento. Cioè uno può lanciare un'offerta, quella si chiama un'offerta pubblica di acquisto, quando un'azienda è sul mercato, e dire la compro pagando questo tot per ogni azione. E questa offerta pubblica di acquisto può essere ostile o non ostile, o concordata molto semplicemente. Si definisce ostile non perché in un linguaggio che, se volete, è battagliero, ma vuol dire semplicemente che non è concordata, in sostanza. Là tra l'altro c'è un elemento interessante, perché pensatela a parti invertite. A me questa cosa diverte sempre quando immagino queste operazioni transfrontaliere. Certo, Scholz sbaglia a dire, a nostro giudizio, che a cercare di frenare questa acquisizione da parte di Unicredit di Commerzbank, per tutta una serie di motivi. Il primo è ampiamente contenuto in quelle 400 pagine di rapporto Draghi, che dicono che l'Europa dovrebbe diventare una e quindi il mercato dovrebbe diventare unico, che avremo bisogno di campioni internazionali e quindi anche di banche più grandi, no? E poi per tanti altri motivi, perché il nostro appunto è un mercato unico e così si dovrebbe procedere. Ma pensate a parti invertite. Pensate a una banca, per esempio francese, che prova ad acquisire una grande banca italiana. Avete idea delle grida? Ah, oddio, la sovranità delle nostre banche! E avverrebbe, guardate, con la destra, col centrodestra, col centrosinistra, con chiunque. Perché in realtà siamo una masnada di piccoli statarelli estremamente gelosi delle loro piccole cose. Considerate che che stanno circolando voci, poi non ho visto aggiornamenti recenti, secondo i quali ci sarebbe un tentativo di bloccare, perché considerata strategico per motivi incomprensibili, l'acquisizione di un euro da parte di Fnac. Capirai la strategicità di un'azienda che fa distribuzione di elettrodomestici e cose tecnologiche da parte dei francesi, poi. Vabbè.
Faremo questa battaglia insieme.
No. Come vi dicevo, prima di andare al Medio Oriente, un aggiornamento dal Medio Oriente. Due cose romane molto rapide. La prima è questa. E se volete, anche questa è la testimonianza di qualcosa che si sta muovendo a livello europeo nel mondo di sinistra. Vista forse anche perché si vede l'ascesa delle destre, un pezzo del centrosinistra si appropria di alcune parole d'ordine. Non è nuovo, ne abbiamo discusso molte volte negli anni. Anche uno degli iniziatori di questa tendenza in Italia è stato, senza ombra di dubbio, soprattutto da sindaco di Salerno, De Luca. È stato il primo a dire: guardate, la sicurezza non è un problema di destra, è un problema di tutti ed è un problema di sinistra, perché quando hai un problema di sicurezza questo colpisce soprattutto le classi meno abbienti, alle quali noi dovremmo essere in tutta teoria più vicini. Il nuovo caso è quello del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Facciamo così, intanto vi faccio sentire questo piccolo passaggio, perché ormai c'è questo account Instagram di Gualtieri che è diventato una specie di cult, perché va sui cantieri e poi indica le mappe, ti fa vedere con quali materiali è stato fatto tutto. Vabbè, sentiamo questo passaggio.
Tutta questa zona oggi completamente degradata diventerà bellissima. Qua già si è conclusa la parte carrabile con i sanpietrini. Lì all'interno della piazza ci saranno alberi, ci sarà basaltina di Bagnoreggio, ci sarà travertino.
Basaltina di Bagnoreggio, mi piace, la basaltina di Bagnoreggio. L'area è quella della stazione Termini di Roma. Chiunque sia arrivato alla stazione Termini di Roma sa come è messo l'ambiente della stazione Termini di Roma, quanto è degradato, in che condizione è. Il punto qual è? Che il sindaco, nell'ambito dei lavori del giubileo, il comune nell'ambito dei lavori del giubileo, ha fatto sgomberare via Pretoriano, dove c'è una tendopoli di senza fissa dimora vicino alle mura aureliane, e sta facendo l'area è stata transennata, si tratta di una ventina di persone complessivamente tra i 35 e i 40 anni, tutti di origine africana. Ha fatto mettere delle transenne e là ci andrà una cancellata per evitare che queste persone si accampino in quel luogo. Apriti cielo, il suo stesso partito, il Partito Democratico, gli si è scagliato contro con ferocia. Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del partito: un fatto grave e allarmante, non possono essere gli sgomberi improvvisi, possibili cancellate di difesa, tentativi di cancellazione degli esseri umani più fragili, gli strumenti di fronte alla marginalità e al disagio crescente. Come comprenderete, tutti questi principi ottimi in teoria, e poi si scontrano con le necessità amministrative di una grande città che deve gestire una situazione come per esempio appunto il giubileo. La seconda cosa da Roma che vi voglio far notare è questa. L'abbiamo trattata poco da queste parti perché è stata archiviata, secondo me, erroneamente come una vicenda sportiva. L'uscita di scena e le dimissioni di Lina Suloku, l'amministratrice delegata della Roma Calcio. E non tanto le dimissioni, che forse sono dovute a questioni societarie, ma quello che è successo prima. Cioè, prima di lasciare l'incarico, dopo il licenziamento sostanzialmente di Daniele De Rossi, lei è finita sotto scorta, e sotto scorta sono finiti anche i figli di 3 e 8 anni mentre andavano a scuola. Una domanda che si pone giustamente, mi pare, Massimo Gramellini oggi su Corriere della Sera è: ma noi l'avremmo accettata una cosa di questo genere in qualsiasi altra situazione? Ma la smettiamo di considerare il calcio, e lo dice un tifoso romanista, un amante di De Rossi, quindi mi capirete, no? Se sono, no, ma l'avremmo accettato una cosa di questo genere, una zona franca di questo genere? Cioè, se fosse stata una donna minacciata per qualsiasi altro motivo o una persona minacciata dalla criminalità organizzata, ma l'avremmo accettato? Non si sarebbe scatenata un'indignazione feroce su tutti i giornali, su tutti gli organi di stampa in tutto il paese per una vicenda di questo genere? Sì, è esattamente quello che sarebbe successo. E invece, visto che il mondo del calcio lo consideriamo una zona franca, consideriamo sostanzialmente normale tutto, che una donna sia costretta forse addirittura a lasciare l'incarico per questo motivo, o forse una componente, e che i figli debbano andare a scuola in sotto scorta di 3 e 8 anni, di 3 e 8 anni sotto scorta, vanno con la macchina sotto scorta, la mettono sotto tutela, poi giustamente decide di lasciare l'incarico, giustamente dirà, avrà detto per tutta una serie di motivi, anche societari, forse l'hanno addirittura licenziata, non si sa esattamente, ma uno dice, ragazzi, ma chi me lo fa fare, in tutta sincerità? Va bene. Iniziato così, andiamo al Medio Oriente, dove è il 353esimo giorno di guerra. Ci avviciniamo all'anniversario del 7 ottobre, alla strage terroristica di Hamas, e come avete sentito, la guerra si sta sostanzialmente estendendo. Le forze di difesa israeliane, IDF, ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro gli obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Il conteggio dato dal governo libanese è di circa 500 morti, poco meno di 500 morti, tra cui 35 bambini, 1645 feriti. Hezbollah ha annunciato il bombardamento di 3 obiettivi nel nord di Israele. In risposta, l'esercito israeliano starebbe preparando un'incursione di terra, anche se naturalmente non sappiamo se questo avverrà, per proteggere quelli che definisce i suoi obiettivi di guerra. I colpi hanno preso, o meglio, i bombardamenti hanno colpito anche delle infrastrutture civili e anche dei palazzi abitati. In alcune delle immagini che potrete vedere anche sui social, ce n'è una molto diffusa in particolare, si vede un condominio che all'interno del quale dopo il bombardamento c'è una raffica di esplosioni. Questa raffica di esplosioni è dovuta al fatto che all'interno di quel condominio Hezbollah aveva dei missili, sostanzialmente li usava come depositi di armi. L'esercito israeliano ha fatto precedere tutto questo da dei messaggi che dicevano sostanzialmente: allontanatevi dalle case, se sapete che là c'è un deposito di Hezbollah, allontanatevi dalle case. E qua ovviamente si riaprirà la spaccatura tra chi ritiene che in queste condizioni Israele faccia comunque bene a colpire e chi invece ritiene che Israele stia commettendo dei crimini di guerra. Ne parleremo e continueremo a parlare nei prossimi giorni, è sicuramente, no, il tema della giornata. E visto che siamo sui conflitti, tra poco andremo in Ucraina, alle 6.45 ci collegheremo con Gigi Donelli, il nostro inviato a Kharkiv, ma non ometto nemmeno oggi di ricordarvi un fronte di conflitto che pochi media italiani stanno coprendo, a dire il vero, forse anche pochi media internazionali, in realtà ce n'è qualcuno naturalmente, il Sole 24 Ore se n'è occupato in più di un'occasione, da queste parti stiamo continuando, che è quello sudanese, e continuiamo a parlarne perché è in una collocazione geopolitica strategica, perché si trova sul Mar Rosso, perché al confine con l'Egitto, confina anche con la Libia, e da quel che sta succedendo, cioè ci sono 10 milioni di sfollati, il rischio di una nuova ondata di profughi verso l'Europa è molto consistente. Gli ultimi dati ci dicono che ci sono 3 milioni e passa di bambini, 3 milioni e passa, l'ho detto brutalmente, ma sono 3 milioni e 400 mila a rischio colera e altre malattie, dato dell'UNICEF. Colera che, notizia di ieri, questa invece si sta espandendo, 388 morti e 13 mila malati. Là si confrontano, lo ricordiamo ancora una volta, l'esercito regolare delle forze paramilitari che prima erano gestite dal governo, si parla di stupri di massa, 10 milioni di sfollati, come stavamo dicendo, un numero di vittime che al momento non è calcolato. Però, per darvi la misura del rischio di impatto sull'Europa, è notizia fornita da Filippo Grandi, ve l'abbiamo data già ieri, che 100.000 sudanesi sono già arrivati in Libia e 500.000 sono, dati dei giorni scorsi, sono già in Egitto. Il resto della giornata, al di là di Commerzbank, contiene degli elementi che hanno a che fare con l'economia, e sono soprattutto il dato arrivato sul prodotto interno lordo ieri, sui conti pubblici italiani. Avremo modo di approfondire poi in rassegna stampa, c'è un ottimo pezzo come sempre di Gianni Trovati che ci racconta come siano arrivati appunto ieri le serie storiche dell'Istat, che erano quelle che servono al governo per redigere il piano di bilancio, quello che dovrà presentare in Europa e che durerà per i prossimi 7 anni, un piano di rientro dal deficit col taglio delle spese eccetera eccetera. Su questo fronte una buona notizia: in 3 anni, secondo il ricalcolo dell'Istat per così dire, ci sono stati 95 miliardi in più di PIL, e conseguentemente a questo il debito è sceso in rapporto al PIL al 134,6%. Dice Giorgetti: non vi aspettate un tesoretto. Traffico.
24 mattino.
Aggiungiamo anche che dall'esonero di De Rossi alla notizia della scorta alla dottoressa Soloku passa pochissimo tempo, quindi evidentemente le minacce erano serie e anche abbastanza concrete.
Appunto, è quello che dicevamo. Ci spostiamo sull'altro fronte di guerra, come si diceva, sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. In queste 2 settimane Radio 24, l'avrete sentito anche nei giornali radio, sta realizzando una sorta di doppio reportage, se così possiamo chiamarlo, in una serie di puntate che si chiama Punto di Frattura, dedicato a queste due guerre che stanno dividendo il mondo, prima in Ucraina e poi ci sarà la nostra Valentina Furlanetto che si sposterà in Medio Oriente. E tutto questo è presente anche sui social di Radio 24, stiamo realizzando una pagina sul sito. Ci colleghiamo con Kharkiv, dove si trova Gigi Donelli. Caro Gigi, buongiorno, eccoci.
Caro Simone, buongiorno a te, un saluto agli ascoltatori.
Allora, l'altro ieri c'è stato un bombardamento pesante su Kharkiv. Che situazione c'è in queste ore?
Ma guarda, ditela tutta, appena finito l'allarme ed è il terzo delle ultime 6 ore. È stata una notte segnata dagli allarmi e anche da una potentissima esplosione di un missile nell'area appunto nord della città. Per fortuna in questo caso ha colpito una zona non abitata, è stata confermata proprio intorno alle 4 di stamattina che quel singolo impatto non ha provocato vittime. La situazione è quella purtroppo diciamo costante di una città che, vale sempre la pena ricordarlo ai russi, 25 km a nord, e quindi con tutte le conseguenze degli attacchi così ravvicinati, e a est il fronte orientale. Una misura, se vogliamo, di questa situazione generale è che ancora ieri siamo stati al centro di transito e raccolta dei profughi. 125 persone solo nella giornata di ieri sono arrivate appunto dalle aree di Slaviansk e quindi le città a est, quelle che entrano direttamente nel Donbass, quindi una situazione che rimane critica.
Allora, critica dunque la situazione in quell'area, e più in generale le cose si muovono, mi sembra di poter dire Gigi, in questo momento lontano dall'Ucraina, no? Perché il presidente Zelensky è negli Stati Uniti, incontrerà Biden, dove vuole presentare quello che definisce il piano per la vittoria, e si muove lontano dall'Ucraina anche perché la notizia di ieri è un'ulteriore avanzata esattamente in Russia, se ho capito bene.
Sì, allora bisogna, come dire, tenere provare a mente le mappe anche mentali. Kharkiv, che ovviamente è il territorio ucraino della seconda città dell'Ucraina, ha un fronte settentrionale 25 chilometri soltanto da qui, e questo diciamo è il problema locale, il problema che la gente di qui vive e che si vede nei palazzi distrutti e nelle persone uccise nel corso di questi mesi. Kursk in realtà non è molto distante oltre la frontiera settentrionale, ed è lì che in molti diciamo concentrano le proprie speranze, perché quell'operazione ucraina distolga forze e attenzioni da parte dell'esercito russo. Detto ciò, proprio ieri abbiamo avuto una lunga conversazione con un colonnello della comunicazione dell'esercito responsabile del settore centrale della difesa, che è stato molto chiaro su questo punto. Dice: i russi hanno spostato delle truppe, ma hanno mezzi tali in termini di uomini e anche di armamenti che non si può pensare che siano così indeboliti da un'operazione che comunque li costringe a muovere delle truppe. Rimane, hanno insistito più volte gli ufficiali militari, questa sproporzione di forze e mezze che, se vogliamo, è quella che esiste fin dall'inizio di questa vicenda, appunto, tra la Russia e l'Ucraina.
E questo è il punto. Con che ci puoi raccontare, Gigi, darci quantomeno un'idea, no? Tu il posto, quelle aree l'hai frequentate molto. Kharkiv, nelle chiacchierate che abbiamo fatto prima che tu partissi, l'hai sempre definita una sorta di Milano d'Ucraina, no? Il luogo dove c'è l'industria, la città industriale, una delle città più ricche, eccetera, eccetera. Che Kharkiv hai trovato dopo questi tre anni di guerra? 2 anni e mezzo.
Allora, lo era sicuramente una delle città più ricche in termini anche di produzione, anche una città culturale, una città universitaria. Beh, potete immaginare, qui ci sono 4 università, le più importanti sono quelle del Politecnico e di Ingegneria. Storicamente qui si facevano trattori, treni, ingegneria pesante. Beh, tutta questa attività è stata strangolata, un po' perché ovviamente gli studenti difficilmente vengono a fare formazione quando un esercito così potente è a 25-30 km da te, perché progressivamente, questo lo stiamo registrando anche nei racconti, nelle interviste, le imprese cercano altro che delocalizzare. Qui si tratta di mettersi al sicuro e ovviamente gli spostamenti in questo caso vanno da est e da a ovest. Ora, nella storia di questo paese, dell'Ucraina, l'ovest, quindi Leopoli e le zone che siamo abituati anche a conoscere meglio, in realtà non sono state quelle più sviluppate in termini industriali. Ora quello che accade è che proprio quelle zone dell'ovest assorbono forze, possibilità, scuole e imprese, perché sono diventate di gran lunga più sicure. Quindi Kharkiv rimane una grande città, e questo devo dire è abbastanza ancora sorprendente. Domenica mattina sono arrivato, qui era un deserto, infatti sembrava non ci fosse anima viva. Lunedì mattina, in realtà, all'ora della scuola, all'ora del lavoro, le strade si sono relativamente riempite. Si parla ancora comunque di 1 milione di persone che abitano in questa città e che quindi si portano dietro tutti quei sistemi anche della vita quotidiana, dai grandi magazzini a tutto quello che segue, i servizi, alla sanità, che comunque sono ben presenti. È un posto essenziale per la difesa, per il futuro dello Stato ucraino in quanto tale. Senza Kharkiv, entriamo in un'altra storia che qui evidentemente non vogliono sperimentare.
E grazie a Gigi Donnelli, il nostro inviato a Kharkiv. Ti sentiamo naturalmente nei GR, nei nostri programmi, ti sentiremo nell'arco di questa settimana. Grazie dunque a Gigi Donnelli. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, o se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, se ve lo perdete, ricordate il podcast, mi raccomando. GR.